Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Cartoline.
Le città tra le righe.
Gentili ascoltatori, il saluto di Alessandra Pugliese. In viaggio tra le città del mondo e a poche ore ormai del Natale, oggi facciamo tappa a Betlemme, la città in cui, molti anni fa, venne al mondo un bambino di nome Gesù. Di Betlemme ci parlerà Sua Santità Giovanni Paolo II. Ascolteremo alcune pagine tratte da La vita quotidiana al tempo di Gesù, di Henri Daniel Ropes, da Per amore e solo per amore, di Pasquale e Festa Campanile, e da uno scritto di Alberto Castellani intitolato Sulle orme di Cristo. Seguiranno una canzone e una poesia. Per saperne di più, restate in nostra compagnia e buon viaggio. È la notte di Natale del 25 dicembre 1988. Sua Santità Giovanni Paolo II, durante l'omelia della messa di mezzanotte, parla ai fedeli del significato della parola Bethlehem, casa del pane. Ascoltiamolo insieme.
Bethlehem significa letteralmente la casa del pane. Cristo, che là è nato, senza trovare un tetto, costruirà nella storia del mondo una casa che corrisponde al significato di questo nome, Betlehem, la casa del pane, l'Eucaristia. Lui stesso, il Salvatore, abiterà in questa casa in modo sacramentale. Anzi, lui stesso sarà questa casa, il suo corpo e il suo sangue.
La Palestina è un paese incantevole. Interi libri della Bibbia, come il Cantico dei Cantici, respirano la poesia della terra natia, la cui bellezza doveva essere ancora più evidente prima che secoli di dominazione turca facessero scomparire foreste e colture e prima che, anche sui luoghi segnati dal sigillo divino, sorgessero piloni e ciminiere. Lo storico francese Henri Daniel Ropes ce ne parla nel prossimo brano, tratto dalla vita quotidiana in Palestina al tempo di Gesù.
Così come lo conosciamo noi, quel clima, provato anche dai contemporanei di Gesù, contribuisce molto a dare alla Terra Santa il suo fascino particolare. Dappertutto il mattino, subito dopo l'alba, è splendido, sfumato di tutti i toni che vanno dal malva al giallo, aurora dalle dita di rosa, come canta Omero, piuttosto che alba dagli occhi grigi dei poemi virgiliani. Dappertutto il crepuscolo è breve, quasi istantaneo, in quanto l'ombra inonda la terra non appena il sole scende dietro l'orizzonte. E dappertutto la notte è di una maestosità sublime, con il suo cielo azzurro cupo, tanto picchiettato di stelle che si ha l'impressione di veder galleggiare sulle alture come una bruma di luce, con il suo grande silenzio fatto di piccoli rumori, con quell'odore inebriante di terra calda e di piante selvatiche che Ruth e Boots devono aver sentito nella campagna di Betlemme. Due sole stagioni ben distinte si dividono l'anno. Una lunga estate e un inverno di durata normale, i periodi intermedi essendo molto brevi. In marzo la vegetazione esplode. Perfino nelle zone più aride il suolo si copre per qualche settimana di un tappeto verdeggiante dove spuntano tulipani e gladioli selvatici, crochi gialli e anemoni color rosso sangue. Nelle regioni fertili la primavera è veramente deliziosa, degna di essere cantata proprio nel più sublime dei poemi d'amore, il Cantico dei Cantici. Ecco passato l'inverno. Sono finite le piogge. I fiori sorgono dalla terra. Ecco giunto il tempo dei gai ritornelli. Nelle nostre campagne la tortorella tuba, il fico dà i suoi giovani frutti e la vigna in fiore emana il suo profumo. Non si vuol dire con ciò che in questo clima tutto dia piena soddisfazione, né che tutto il paese sia un paradiso. Se nell'insieme la Palestina è un paese in cui l'alloggio e il riscaldamento non pongono gravi problemi, l'escursione termica è spesso considerevole. Tra mezzanotte e mezzogiorno a volte c'è uno scarto di 40 gradi e le notti spesso sono tanto fredde che la legge faceva obbligo al creditore di restituire al proprio debitore, al calar della sera, il mantello preso in pegno. In Adar, marzo, assicurava un detto, il bue trema di freddo all'alba, ma a mezzogiorno cerca l'ombra degli alberi di fico per rilassarsi. Da una stagione all'altra i contrasti sono altrettanto notevoli. E ovviamente l'altitudine li accentua. Così, in inverno, sulla spianata del Tempio di Gerusalemme, i fedeli che pregavano avevano il volto flagellato da gocce gelide portate dal vento, mentre a Gerico i ricchi si crogiolavano al sole in abiti di lino. E il Vangelo ci mostra Pietro recatosi in una notte d'aprile nel cortile del sommo sacerdote per avere notizie del proprio maestro, cercare di riscaldarsi accanto ad un fuoco. In fondo al Gor, per contro, l'estate è così torrida che perfino il caldo del Mar Rosso è meno intollerabile. Anche i venti sono ben lungi dall'essere quelle brezze leggere che passavano per l'alito del Signore. Quelli che in autunno soffiano da ovest-sud-ovest portando benefiche nubi o che d'estate a volte temperano il calore sono assai graditi. Essi però hanno dei nemici che spesso li bloccano. D'inverno è il Kadim, un vento d'oriente freddo e asciutto che rende l'aria limpida come cristallo ma abbassa di colpo di 10 gradi la temperatura. Lo stesso vento che, soffiando sul lago di Galilea, vi determina quella specie di vortice di cui parla il trattato talmudico Kilayim e che terrorizza a tal punto i pescatori che Simone e i suoi compagni credono giunta la loro ultima ora. Ma c'è ancora di peggio. È il vento del deserto, il Khamsin, fratello del Simun d'Africa, che taglia le gambe e le braccia agli uomini, riempie il cielo di una spessa grisaglia e in un sol giorno inaridisce i campi per mesi. In questo paese, dal suolo arido e spaccato e dal clima poco umido, il problema dell'acqua si pone seriamente. E 2000 anni or sono si poneva molto di più di quanto si ponga oggi che Israele ha fatto grandi lavori per risolverlo. Non è affatto un caso se la poesia dell'acqua occupa un posto di rilievo nella Bibbia. Fonte del giardino, pozzi d'acqua viva, ruscello che scorre dal Libano, dice della propria amata il fidanzato del Cantico dei Cantici, è un inno antichissimo, raccolto dal Libro dei Numeri, cantava il pozzo che i re stessi hanno scavato con il loro scettro. Non è affatto un caso neppure se il profeta Ezechiele, per indicare lo splendore dei tempi messianici, aveva previsto che un fiume puro sarebbe sgorgato dal cuore del Tempio per scorrere verso il Mar Morto, che ne sarebbe stato risanato. O se Gesù, quando annuncia alla Samaritana di essere lui l'atteso Messia, paragona all'acqua viva il proprio messaggio di salvezza. Per assicurare il prezioso liquido agli uomini e agli animali dei campi, era stato necessario scavare numerosi pozzi e condurre con cura ai villaggi l'acqua delle sorgenti e dei ruscelli. All'epoca di Gesù tutto ciò esisteva già da tempo, dal tempo dei re, e gli ebrei erano fieri di non essere costretti, come gli egiziani, a irrigare con il piede, secondo le parole del Deuteronomio. Ma era stato necessario stabilire norme rigorose perché l'acqua fosse usata con misura. In ogni villaggio veniva designato un capo delle fontane. All'ora stabilita, egli apriva le caterratte e subito, con la brocca sul capo, le donne si precipitavano alla fonte.
ascoltiamo insieme A Betlemme di Giudea su un Noel del XVII secolo. Una comune storia di famiglia, quella di Giuseppe e Maria e del loro bimbo di nome Gesù. La racconta Pasquale Festa Campanile nel romanzo Per amore, solo per amore. Non un testo mistico, non una storia sacra, ma l'interpretazione di un rapporto di coppia calato nella sua contemporaneità, al di là del mito, delle suggestioni spirituali e della sua stessa eccezionalità. Nel brano che stiamo per ascoltare, agli sposi è appena nato Gesù, la loro casa a Betlemme e ancora una stalla, la culla del bimbo, una mangiatoia.
Maria stava benissimo, ma non poteva mettersi in viaggio e tornare a casa, perché era legalmente impura. Doveva restare ritirata 40 giorni, poi offrire un sacrificio al Signore e dopodiché sarebbe stata libera d'andare dove voleva. Il bambino fu circonciso. Venne un esperto in queste operazioni e praticò l'incisione. Qui ci tengono tutti molto a essere circoncisi, perché greci e romani non lo sono. Così, quella che potrebbe essere una pratica igienica diventa un distintivo, un'affermazione di nazionalità. Giuseppe ha comprato 2 tortore e le offrirà in sacrificio. Pagherà anche 5 sicli d'argento al tempio per riscattare il nuovo nato quando andrà a presentarlo, in quanto i primogeniti degli uomini e degli animali appartengono al Signore. Prevedendo che il soggiorno a Betlemme si sarebbe prolungato, Giuseppe andò da Manasse e gli chiese il permesso di rimanere nella stalla. Erano passati anni da quando si erano lasciati e Manasse non provava più l'astio d'un tempo verso il fratello. Gli diede volentieri il permesso e gli offrì denaro, in prestito o in dono, se ne avesse avuto bisogno. Il mio padrone lo rifiutò. Io intanto feci un giro per le stalle, sperando di vedere qualcuno di conoscenza. Trovai solo un certo Eli, un compagno di bevute del passato, che ora lavorava a Gerusalemme al palazzo d'Erode e tornava quando poteva a vedere i genitori. Sapevo che doveva del denaro al mio padrone. «Quando paghi?» gli domandai. «Uno di questi giorni», disse lui, rispondendo come tutti i creditori insolventi. «Uno di questi giorni lo ripagherò con gli interessi». Giuseppe mi chiamò per tornare. Proprio quando avevo ritrovato una delle ragazze di cucina che in passato aveva avuto un debole per me. Poiché sanno che il congiungimento è impossibile, per 40 giorni la puerpera è intoccabile, Maria e Giuseppe permettono alla loro tenerezza di traboccare. Lei resta a lungo distesa sulle coperte e i mantelli. Giuseppe le porta un fiore che ha raccolto tra la neve, preludio di primavera. Un uccellino mezzo assiderato che bisogna nutrire al caldo finché non ricomincia a volare. Lei giura che il bambino, di pochi giorni, lo vede. Anche Giuseppe partecipa dei suoi entusiasmi per il piccolo, un po' perché ha un cuore di padre e molto perché è il solo modo che ha di sentirsi accomunato a lei. Maria è sempre attorno al figlio, lo cambia, lo allatta. Nei rari momenti in cui il bambino dorme, a me sembra che non dorma mai, gli si inginocchia accanto e resta a lungo tempo a guardarlo, coricato in una mangiatoia che serve benissimo da culla. «E pensare», ha detto Maria al marito, «che tu gli avevi preparato una culla così bella, senza chiodi, intarsiata e levigata. Chissà, forse in un lettuccio che dondola il bambino dormirebbe più a lungo. Sembra tranquillo, abbandonato a un sonno profondo. Ed ecco che strilla svegliandosi di colpo. Non può aver fame perché ha avuto la sua poppata da poco. Maria lo prende in braccio, gli canta la ninna nanna. Finalmente quello si azzitta. Ci muoviamo tutti con precauzione, in totale silenzio. La madre lo mette giù e in quello stesso attimo il bambino riprende a strillare a tutta gola. E Maria ricomincia a cullarlo tra le braccia. È sfinita. Anche Giuseppe. Io vado a dormire dai nostri amici pastori quando non ne posso più del piccolo rompiscatole, ma il mio padrone rimane lì con la moglie. Non serve a niente questa abnegazione, se non a manifestare la sua solidarietà. Forse a lei è utile anche sentirselo vicino. È stremata, il sudore le bagna la fronte, ma la sua dolcezza nell'accudire il figlio è inalterabile. Per dire la cosa com'è, o come mi sembra, Maria non ama il bambino. Lo adora, lo venera in ginocchio come se fosse un piccolo dio. Si capisce subito che è mamma per la prima volta. Finalmente, lavato, cambiato, nutrito a sazietà, suo figlio s'addormenta. Maria si stende sulla paglia. Giuseppe la carezza. Lei si volta e nasconde la faccia sulla sua spalla. Che due persone innamorate non possano amarsi carnalmente è una vera ingiustizia. La malattia di Maria è rara e difficile da capire. Ho avuto una parente nello stesso caso. Il marito, che lei amava, non si arrese. Appena la toccava, la donna alzava un grido e le venivano le convulsioni. Tanto quello perseverò nei suoi attacchi che la poverina diventò matta. In quel periodo, Giuseppe e Maria, che non avrebbero potuto in ogni caso giacere insieme, erano uguali agli altri, ad altri sposi a cui fosse appena nato un bambino. Uscivo dalla stalla per lasciare che si sbaciucchiassero a loro agio. Giuseppe, a cui avevo raccontato il mio incontro con Eli, aveva alzato le spalle. Da tempo aveva rinunciato alla speranza di riavere il suo. Invece, Eli venne a cercare Giuseppe, non per restituire quanto gli era stato prestato, ma per dargli un avviso che valeva molto di più. Aveva avuto sentore al palazzo di Erode di una spedizione orrenda, di un eccidio che si andava preparando. I soldati avrebbero circondato il territorio di Betlemme e vi avrebbero ucciso tutti i bambini al di sotto dei 2 anni. Poi Erode sarebbe partito per i bagni di Calliroe. Nel portare a Giuseppe questa notizia, l'amico aveva rischiato la sua vita. Maria non ci voleva credere. Per quale ragione il re dovrebbe prendersela con i bambini? Ricordati, disse Giuseppe, che Erode ha fatto ammazzare suo figlio. È vecchio, è malato. Non sarebbe la prima volta che un re cerca di mettere un fiume di sangue tra se stesso e la morte. La mattina dopo annunciò opportunamente che aveva sognato un angelo. Il messaggero dell'Altissimo li esortava a partire. Così si convinse anche Maria. Tanto non c'era più niente che li trattenesse. Il periodo di impurità era finito, il bambino era stato presentato al Tempio. Maria domandò soltanto: dove andiamo? Più lontano è, meglio è. Andiamo in Egitto. Mi ricordai che Giuseppe desiderava da tempo attraversare il deserto e conoscere il paese da cui i suoi padri erano fuggiti molti anni prima. Non ci furono grandi addii. Fui rimandato indietro a badare alla casa e alla bottega. Ci vediamo tra un paio di mesi, disse Giuseppe. Quello che accadde a Betlemme, tutti lo sanno. La famosa strage dei bambini sarà ricordata nei libri di storia. Il figlio di Maria fu uno dei pochi superstiti.
Da uno scritto di Alberto Castellani dal titolo Sulle orme di Cristo, vi proponiamo adesso un brano tratto dal capitolo Palestina anno zero, in cui l'autore traccia il profilo della terra di Gesù. Lì, in poche ore, si passa dalle sponde di un lago paradisiaco agli ammassi inquietanti di creste montagnose, dalle pianure più fertili all'arsura del deserto. Pochi paesi al mondo custodiscono, in così poco spazio, tale varietà di paesaggi.
Basta superare una delle porte, lasciarsi alle spalle la città, oltrepassare la distesa di uliveti e quasi subito il paesaggio muta. Si fa solitario, aspro. È la regione della Giudea, la montagnosa. Territorio in gran parte arido, dominato dal deserto, dalla fossa giordanica e dal Mar Morto. Più a nord la Samaria, zona di montagne e di vallate fertili, con il porto di Cesarea, sbocco commerciale sul mare per tutta la regione. Più su, ai confini con i monti del Libano, il Giordano e il lago di Tiberiade, la Galilea, regione densamente popolata, ricca di pascoli ed alberi di ogni specie. La cittadina di Beit Laham, Betlemme, secondo l'accezione più comune, si adagia su due colline del sistema montuoso della Giudea. Le abitazioni sono ancora in pietra bianca e rosata, i versanti a terrazza coperti qua e là da vigneti, la più piccola tra tutte le città della Giudea, perlomeno al tempo di Erode. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città, anche Giuseppe, che era della casa della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Con Erode Conquirinio, governatore della Siria, non era certo il caso di scherzare. Se il censimento era stato deciso, bisognava presentarsi, e per tempo. Secondo l'uso, ogni cittadino doveva raggiungere il proprio luogo d'origine. Anche se senza entusiasmo, perché in queste circostanze, nel migliore dei casi, ci sarebbero state nuove tasse o comunque minori diritti. Giuseppe e Maria si misero in cammino. La via seguita fu forse una carovaniera da Nazareth a Nablus, a Gerusalemme, e infine a Betlemme, 9 chilometri a sud della città santa. Successe ciò che entrambi avevano temuto e che i Vangelici hanno riportato: l'impossibilità di trovare un alloggio, la scelta obbligata di un riparo poco ospitale per la notte, la nascita di un bambino. Ed avvenne che mentre Maria e Giuseppe erano là, si compì il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose a giacere in una greppia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. La grotta dove, secondo tradizione, avvenne quel fatto è rimasta pressoché immutata. Due scale anguste, situate nel coro della attuale basilica, portano ad un piccolo ambiente di circa 3,5 metri x 4, lungo 12 metri. Quasi tutto oggi è rivestito di marmi, mosaici, pitture, paramenti e lampade, ma la struttura originaria è ancora evidente. L'ambiente, al di là degli orpelli, è poverissimo. Una stella d'argento indica il luogo dove Maria partorì. La scritta, in latino, è semplice: qui, dalla Vergine Maria, è nato Gesù Cristo. È la conferma di un annuncio compreso da Maria sin dal primo momento, proclamato con gioia davanti ad Elisabetta, moglie di Zaccaria. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. Da allora la domanda «chi è Gesù?» non sarà solo un problema di ricerca storica o di oggettività scientifica. Diverrà una questione di fede, un mistero. 8 secoli prima di quell'anno zero, un giudeo di nome Michea, originario di Moreset, piccola città ad ovest di Hebron, misteriosamente aveva profetizzato: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele».
Amici in ascolto, il nostro viaggio termina qui.
Grazie ad Alessandra Pugliese per questa che era l'ultima cartolina della nostra serie. Grazie anche per oggi alle voci di Orazio Walter Coclite, Rosario Tronnolone, Laura De Luca, Emilio Cappuccio. La consulenza musicale era di Marco Di Battista, la realizzazione tecnica di Marco De Angelis, l'allestimento e la regia di Gian Berardino Carlucci.